L'edizione del venerdì di Mille Voci, da Antonio Bolzani un cordiale saluto, benvenuti. Oggi parleremo di anziani al volante, anziani alla guida. È un tema che suscita sempre ampio interesse e soprattutto anche dibattito e discussione. Allora, i giovani e gli anziani al volante sono due categorie di automobilisti che suscitano, come dicevo prima, sempre ampi dibattiti nell'opinione pubblica. Chi è più disattento, più imprudente, più rischioso per gli altri utenti della strada? È un argomento che vede spesso contrapporsi posizioni, considerazioni, opinioni molto nette e ovviamente anche estremamente diverse fra loro. Noi oggi ci concentriamo sugli anziani al volante, in particolare sugli over 75, ricordando che con l'invecchiamento demografico sono e saranno sempre di più in futuro le persone della terza e della quarta età che guideranno. Sappiamo che nel traffico coloro che appartengono alle fasce più anziane della popolazione sono particolarmente a rischio, visto che sono fasce più vulnerabili rispetto ai giovani e un incidente per loro può avere delle conseguenze molto gravi. Inoltre la vecchiaia o una malattia possono anche rendere la guida più difficile e più complicata, soprattutto nel traffico odierno. È tuttavia però importante precisare che la maggior parte degli automobilisti anziani non provoca un pericolo superiore alla media per tutti gli altri utenti della strada. In caso di incidente, le persone anziane al volante sono un rischio soprattutto per se stesse. Al di là delle campagne informative che, lo sappiamo, puntano sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione per gli automobilisti in età da pensione, insomma over 65, secondo voi ci vorrebbero delle regole e delle leggi più restrittive dei limiti d'età oltre i quali le persone anziane devono essere obbligate a rinunciare d'ufficio alla loro licenza di condurre? Ricordiamo che a partire dai 75 anni tutti i conducenti devono sottoporsi a un esame medico per poter continuare a guidare. Questo esame è effettuato principalmente dai medici di famiglia, i quali possono ottenere l'accreditamento senza seguire una formazione. Ebbene, vi sono delle discussioni proprio per questi test, queste visite mediche di idoneità. Ricordiamo e sappiamo che un recentissimo studio nazionale dimostra che i test di idoneità alla guida per gli over 75, le persone con disturbi cognitivi, non sono sufficientemente affidabili. E allora appunto noi oggi vogliamo parlare di questi test, soprattutto di queste visite mediche di idoneità. Emerge da questo studio inoltre che i medici possono autodichiarare la propria competenza per effettuare queste valutazioni senza seguire appunto una formazione specifica. Il progetto nazionale Drive Check è stato avviato su richiesta dell'Ufficio Federale delle Strade, l'USTRA, è stato realizzato nell'arco di 3 anni da ricercatori di istituti come la Scuola Universitaria Professionale di Lavoro Sociale e Sanità di Losanna, il SCIUV e le Scuole Universitarie Professionali di Berna e Zurigo. Allora, prima di sentire i nostri ospiti che abbiamo collegati al telefono e con i quali appunto parleremo soprattutto dei test di idoneità, ma anche degli eventuali pericoli che causano gli anziani sulle strade, soprattutto anche dei loro riflessi, di come oggi guidano e soprattutto di come guideranno in futuro, visto che saranno sempre di più gli anziani al volante. Bene, prima di sentire i nostri ospiti, ascoltiamo su questo argomento il servizio andato in onda nel radiogiornale di martedì scorso alle 7.
È un momento temuto da molti anziani, il controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida che scatta in Svizzera una volta superati i 75 anni. Ma quanto sono affidabili e quanto sono precisi questi test? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
Il problema principale è la questione della frammentazione.
Isabelle Margot Cattin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene, oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
On appelle ça un peu la zone grise.
È quella che la professoressa Margot Catan definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
È vero, la sicurezza al volante non dipende dall'età, lo abbiamo detto, non sono soltanto gli anziani eventualmente a causare dei problemi sulle strade, sono un po' tutte le categorie di conducenti e il tema riguarda un po' tutte le fasce d'età. È vero che spesso sugli anziani si puntano anche i riflettori e si dice: ma sono loro che sono i più imprudenti, o sono loro che, vista anche l'età, a causa dell'età, non guidano, insomma, secondo quelle che dovrebbero essere le regole di buona condotta sulle strade per tutti gli automobilisti. Allora, arrivano già molti messaggi allo 076 321 11 13. C'è Piero che ci scrive: dipende da persona a persona. Una signora anziana mi ha detto: ho consegnato la patente perché ci sono in giro troppi distratti, troppo traffico, troppi arroganti e troppi lavori in corso. Ai miei tempi si guidava meglio e in modo anche più calmo e più tranquillo. Dottor Davide Consolascio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi oggi. Allora, lei è specialista in medicina interna ed è anche fra i medici delegati per i test di idoneità per gli anziani alla guida. Allora, prima di arrivare ai test di idoneità, il suo parere sugli anziani alla guida. Come guidano, secondo lei?
Allora, da mia esperienza, vediamo sempre più spesso, come diceva lei, anziani alla guida di terza, quarta età, ma devo dire che a differenza degli scorsi anni, gli anziani sono sempre più in forma, quindi sempre più anziani sono idonei alla guida, anche ultra ottantenni.
Allora, più anziani in forma, bene, questo è un dato assolutamente positivo e confortante, però anche più traffico, quindi il fatto che ci sia più traffico e più possibili distrazioni sulle strade implica per tutti una maggiore attenzione. Secondo lei gli anziani da un punto di vista medico sono sufficientemente pronti, in generale, adesso senza entrare nei dettagli, per affrontare il traffico odierno?
In generale, chiaramente i riflessi degli anziani, con più gli anni passano, diminuiscono, però devo dire che anche tanti anziani si rendono conto di queste difficoltà, si rendono conto che il traffico è sempre più complesso e si autolimitano, nel senso molti anziani dicono: ok, io giro solo in strade note, non faccio più viaggi lunghi, mi limito alla guida diurna, quindi da questo lato sono molto responsabili. Chiaramente il traffico è sempre più difficile, ma questo per tutti.
Allora, dal 2019 sono cambiati i test di idoneità per gli anziani alla guida, sono a partire da 75 anni, giusto?
Esatto, prima era dai 70 anni, adesso sono stati portati a 75 in modo non scientifico, ecco, arbitrario, probabilmente anche per il fatto che gli over 70 sono molto in forma e man mano che passano le decadi questo si riduce, però non c'è una validazione scientifica di dire ti valuto a 65, 70, 80 anni, ecco. Però sì, è stato spostato a 75.
Ogni due anni questo test, questo esame, giusto?
Allora, ogni due anni sì, e poi è facoltà chiaramente del medico suggerire alla competente autorità eventualmente di anticipare questi esami se ritengono che la persona sottoposta a esame abbia delle criticità o potenzialmente potrebbe diventare critica nei prossimi mesi.
Ho capito. Prima di passare agli altri ospiti, dottor Davide Consolascio, le faccio una domanda che molti si pongono ed è anche un quesito o una considerazione, un luogo comune, magari anche un pregiudizio che spesso si sente un po' nel paese reale. Ah, ma questi medici comunque sono molto compiacenti, firmano e la visita spesso è qualcosa un po' così, di una routine ma non molto approfondita, non molto, diciamo, anche seria. È vero o non è vero che queste visite talvolta sono un po' così, fatte da medici amici e compiacenti?
Assolutamente no. Tutti i medici che conoscono e che praticano, come faccio io la medicina, anche della medicina del traffico, quando fanno questo tipo di valutazione portano la responsabilità, quindi che conoscano o non conoscano il paziente, che sia il loro paziente o sia il paziente di qualcun altro, devono essere il più obiettivi possibile, perché comunque firmando il certificato di idoneità danno l'idoneità alla guida a questo anziano, e quindi quando succede, se succede qualcosa, devo anche spiegare come mai è stata fatta questa valutazione di idoneità. Quindi assolutamente non vedo nessuna compiacenza. C'è da dire, sì, che negli anni si è più sensibile a questo tema, nel senso che se 20 anni fa si chiedeva al paziente se vedeva bene e poi si dava l'idoneità, al giorno d'oggi questo non succede più.
Sono dunque esami seri, visite assolutamente credibili, affidabili, fatte con cognizione di causa dai suoi colleghi, dottor Consolascio. Marco Doninelli, buongiorno anche a lei, direttore dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, sezione Ticino. Grazie anche a lei per essere con noi oggi.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei che è un esperto, vorrei approfondire un altro tema rispetto a quello dell'aspetto degli aspetti medici. Oggi le automobili sono più tecnologiche, è un bene o un male per gli anziani?
Allora, è chiaro che di principio è un bene, perché più moderne, con più assistenti alla guida, quindi con più sistemi che aiutano nella guida, vediamo per esempio l'assistenza alla frenata, l'assistenza al parcheggio, il mantenimento di corsia, quindi ci sono tanti nuovi sistemi che sono stati installati, ma sono tutti degli assistenti alla guida, quindi la guida da parte di chi conduce l'auto ci deve sempre essere, non si può pretendere che questi assistenti sostituiscano totalmente il guidatore. Quindi di principio le auto sono molto più sicure. Il problema forse per un anziano è adattarsi a questi sistemi, conoscere questi sistemi e saperli utilizzare, saperli anche come reagiscono, perché a volte c'è anche capitato che magari qualcuno è venuto a lamentarsi perché l'auto non sta in strada e poi non è un veramente così, ma è proprio l'intervento magari del sistema di mantenimento della corsia che corregge lo sterzo, e quindi sembra che l'auto non stia a strada. Ecco, il problema per gli anziani è proprio adattarsi, conoscere questi sistemi di assistenza.
Beh, questo vale un po' per tutta l'età, però gli anziani è vero che hanno guidato per tantissimi anni su e in un certo tipo di automobili, di macchine, e cambiare non è evidente. A proposito di cambiamenti, c'è un mutamento molto, molto frequente oggi, il cambio automatico praticamente è presente in quasi tutte le macchine, in quasi tutte le vetture, non si trovano quasi più automobili con il cambio manuale.
Ecco, questo è proprio un tipico esempio che sentiamo spesso dalle persone più anziane che vengono magari interessate per acquistare una nuova auto, hanno sempre guidato un'auto col cambio manuale e vengono ancora a chiedere un'auto col cambio manuale, che oggi, appunto, come ha detto lei, è difficile da trovare, sebbene che il cambio automatico è nettamente più comodo, più facile da utilizzare, un pedale in meno da utilizzare, quello della frizione. Ecco, però il fatto di dover cambiare, di dover andare su qualcosa che non si conosce, a volte, questo in particolare per le persone più anziane, è un freno a sostituire l'auto, sì.
Quindi il cambio automatico può essere o può costituire un problema per chi ha sempre guidato con una macchina con il cambio manuale. Allora, stanno arrivando moltissimi messaggi allo 076 321 11 13. C'è chi sostiene che sono soprattutto i giovani a essere distratti e disattenti perché hanno il telefonino in mano, ma vedo anche molti anziani col telefonino, con il cellulare, con lo smartphone in mano, quindi direi che il tema riguarda un po' tutti. C'è, Doninelli, l'aspetto che i giovani oggi, ma ne parlavamo già io e lei in una trasmissione, in un precedente Mille Voci, che spesso oggi i giovani non acquistano un'auto, rinunciano anche a fare la patente, a fare la licenza, ma anche adesso diversi anziani, non per motivi di salute, ma rinunciano. Difatti ci scrive un'ascoltatrice che ha lasciato la patente, anche se non ha ancora 75 anni, pago meno di abbonamento che mantenere la macchina con tutte le assicurazioni. Allora, pensando a voi garagisti, a chi deve vendere auto, i giovani comprano meno auto, gli anziani lasciano l'auto perché si trovano bene con i mezzi pubblici, con i trasporti pubblici, tempi cupi?
Allora, tempi un po' cupi, sì,
a prescindere.
In particolare a prescindere da questo, comunque, perché ci sono anche altri motivi che rendono i tempi un po' cupi per il nostro settore, per quello che riguarda soprattutto la vendita di auto nuove, mentre ci consola un po' il fatto, almeno per il nostro settore, che il parco circolante comunque non sta diminuendo, quindi non è che ci sono meno auto in circolazione. Per noi si tende un po' meno a cambiare l'automobile, cosa che è dimostrata anche dal fatto che il parco circolante sta invecchiando. Se fino a qualche anno fa l'età media dei veicoli era sui 7-8 anni in Ticino, per esempio, oggi siamo già oltre gli 11 anni di età media, quindi sì, ci si avvicina meno all'auto nuova, ma comunque l'automobile resta in circolazione.
Per fortuna, insomma, per voi che dovete vendere automobili, e che ovviamente per voi è anche una fonte di guadagno, insomma, di riscontro economico e finanziario. Allora, sono molti messaggi, lo ricordo, che stanno arrivando, e potete continuare a scriverci anche dei messaggi vocali, li possiamo assolutamente anche ascoltare. 076 321 11 13 per quanto riguarda il numero WhatsApp, oppure se volete chiamarci in diretta con le vostre testimonianze di automobilisti giovani o anche anziani, 08 48 03 08 08, c'è Michela De Pedrini in regia telefonica e quindi è ben contenta di mandare in onda le vostre voci. Allora, abbiamo anche due maestri di guida oggi al telefono con noi. Il primo è Nasser Davoud, buongiorno, maestro di guida presso l'Autoscuola 2000 Viganello e Senior Drive Coach. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie a lei. Allora, signor Davoud, le leggo un messaggio di Maurizio, che ha 64 anni. Il traffico, scrive, è diventato più caotico, disordinato e frenetico. Questo impone di conseguenza anche una diversa competenza nella guida, che spesso gli anziani non hanno, causando un ingombro e un freno al normale flusso del traffico. A mio avviso, gli anziani sono una fonte di pericolo. Allora, innescano reazioni di insofferenza da parte di automobilisti più stressati e reattivi, i più giovani per esempio. Allora, come si fa a far andare d'accordo sulle strade gli anziani e i giovani? Gli anziani, diciamo, meno frenetici, un po' più lenti nei riflessi, e i giovani un po' più stressati e reattivi?
Ma allora, sui giovani non possiamo molto intervenire per un discorso di società. La nostra società è ogni giorno sempre più frenetica, quindi su quello non siamo noi, come maestri di scuola guida o i conducenti in generale, che possono fare tantissimo su questo argomento. Per quanto concerne invece i meno giovani, si potrebbe introdurre della formazione continua obbligatoria.
Per quanto riguarda i giovani, lei dice?
No, per i meno giovani.
Per i meno giovani, per gli anziani. A partire da che età?
Ma allora, ci sono alcuni paesi al mondo dove si comincia molto presto, e 50 anni potrebbe essere un'età ragionevole per iniziare a fare questi corsi. Un problema che vedo spesso, soprattutto quando faccio delle guide, delle valutazioni di persone anziane alla guida, è che sono persone magari che hanno già 70-80 anni adesso, guidano da prima dell'arrivo della prima autostrada in Ticino, che non hanno mai seguito una formazione, non gli è mai stato spiegato da nessuno attivamente come si guida in autostrada, e loro guidano così perché c'è, posso usarla e la uso.
Certo, difatti, signor Davud, sono diversi gli anziani che ci stanno scrivendo, ad esempio Marinella, io sono un'ottantenne, sono una signora di 80 anni, mi sento sicuro alla guida, però mi auguro che diventi obbligatorio ogni 2 anni anche un esame di guida. Allora, veniamo al tema dei corsi d'aggiornamento, dei possibili esami teorici e pratici di guida per gli over 75. Lei sarebbe favorevole a dei corsi d'aggiornamento, di formazione, oppure a veri e propri esami?
Io sarei a favore di formazione continua sempre e dopo una determinata età, magari aggiungendolo adesso ai 75 o appunto ai 50, degli esami pratici di guida, perché non sono solo gli anziani che hanno problemi alla guida, ma sono anche tutti gli altri.
Tutti gli altri. Quindi lei metterebbe degli esami, dei nuovi esami da rifare a una certa età, insomma, per chi ha una patente, per chi ha la patente da diversi anni, da diverso tempo?
Sì, assolutamente.
Sentiamo il suo collega, anche lui maestro di guida presso l'autoscuola 2000, Viganello, Manuel Friedrich. Buongiorno anche a lei, benvenuto. So che vi parlate con un telefono solo, giusto? Lo chiedo a Roberto Conti che è in regia tecnica. Mi sente Manuel Friedrich? Buongiorno. Vediamo
sì,
se c'è.
Sento, buongiorno,
ecco, buongiorno. Grazie a lei Manuel Friedrich. Allora, gli anziani che lei di solito assiste o che, meglio, non assiste, con i quali lei è in auto, lei è maestro, l'anziano invece è magari una persona che desidera fare dei corsi di aggiornamento, desidera essere un po' più sicuro, un po' più responsabile sulla strada. Che tipo di criticità vede, che tipo di valutazioni fa, secondo la sua esperienza, sugli anziani alla guida?
Ma noi quando facciamo la consulenza di guida, cioè andiamo in giro con gli anziani magari anche su raccomandazione di un dottore, vediamo che magari mancano ancora delle regole, non so, le rotonde magari non sono ancora tanto sicure, queste cose qui. Però in generale vedo anche spesso gente che è molto responsabile, molto, molto sveglio sulla guida.
Quindi, perché difatti qualcuno scrive esami di guida continui va bene, ok, ma non soltanto per gli anziani, perché ci sono anche persone che hanno fatto conversione della patente europea che guidano in modo pessimo. Allora, sugli esami da rifare, gli esami teorici, ma forse in questo caso qui meglio pratici, per chi ha la patente, indipendentemente dall'età, da molto tempo, lei sarebbe favorevole a questo tipo di esame, diciamo 2 o esame 3?
Sì, sono favorevole, cioè, ma da parte una consulenza di guida, anche un vero e proprio esame che garantisce un po' la continuità della formazione della gente, perché non sono solo gli anziani che portano i problemi sulla strada, come ha detto il mio collega.
Quindi sono un po' tutti i conducenti e le conducenti di tutte le età. Tra l'altro, signor Friedrich, più gli uomini o più le donne, secondo lei, parlando di anziani, di over, di seniores, hanno difficoltà o hanno problemi?
Non vedo una grande differenza tra i sessi, a dire la verità.
Allora, torniamo col dottor Consolascio. Dottor Consolascio, veniamo alla notizia recente, insomma, dello studio nazionale svizzero che dimostra che i test di idoneità alla guida per gli over 75, le persone con disturbi cognitivi, non sono sufficientemente affidabili. Emerge da questo studio che i medici possono autodichiarare la propria competenza per effettuare queste valutazioni senza seguire una formazione specifica. Allora, in Ticino, lei ha seguito una formazione, dottor Consolascio?
Sì, allora io ho seguito una formazione, ma non per la valutazione cosiddetta di livello 1 degli anziani, ma per i livelli 2, quindi persone professionisti, e ho anche una formazione di livello 3 che abbiamo fatto con il medico del traffico e che periodicamente facciamo formazione continua per tutti quei casi più complessi, quindi che vanno in perizia. Lo studio non l'ho letto nel dettaglio, bisogna prendere un attimino nel suo contesto, nel senso che il ricercatore vede cosa succede quando vengono erogati questi test, che comunque vengono richiesti quando già il medico ha un dubbio, quindi vengono già fatti. Illuderci adesso di cambiare sistema e fare dei test che ci dicano con 100% di certezza la persona è idonea o non è idonea, questo possiamo scordarci. Il medico di livello 1 essenzialmente fa una visita relativamente breve con le sue competenze, la sua esperienza professionale, spesso di medico di famiglia, e chiacchiera con il paziente, lo visita, vede se ci sono delle criticità nelle sue patologie e poi può stilare il certificato di idoneità alla guida. Questo non vuol dire che deve esprimersi immediatamente. Se abbiamo dei dubbi, se i colleghi hanno dei dubbi, possono richiedere per il tramite della competente autorità una perizia più approfondita, perizia nella quale verranno poi fatti tutta una serie di test, potranno essere interpellati anche specialisti o addirittura può essere chiesta, purtroppo non possiamo farlo noi direttamente, ma una valutazione di guida, che questa è anche una buona cosa, ma sempre a complemento.
Ecco, sempre a complemento, mi diceva ieri al telefono quando ci siamo sentiti o l'altro ieri che spesso le capita di consigliare al suo paziente o alla sua paziente un'ora o due ore di guida con un maestro. Non è obbligatorio farlo, però lei dice se ho dei dubbi, se non sono sicurissimo se dare o non dare il sì o il no, preferisco avere anche una seconda opinione di un maestro di guida. Mi conferma?
Sì, in realtà succede questo quando magari ho già erogato io dei test neurocognitivi dove il soggetto diciamo risulta lievemente insufficiente o appena sufficiente. Per evitare una perizia maggiore con tutti i costi, gli dico: guarda, ci sarebbe anche la possibilità, se vuoi, di sottoporsi a un test pratico volontariamente, chiaramente che non richiedo io, e questo sicuramente quando viene fatto mi aiuta nella decisione finale. Questo è importante. Devo dire che tanti anziani vanno anche volontariamente a fare questi esami di guida, spesso ne escono bene, altre volte non bene, e altre volte ancora ritornano a me dicendo: guarda, ho fatto l'esame, mi sono accorto che sono veramente un rischio per gli altri, quindi ben volentieri lascio la licenza di condurre. Quindi questo è molto utile.
E quali sono i principali problemi con i quali gli anziani che lei vede sono confrontati nel traffico? Quali sono le maggiori criticità? Cosa effettivamente riscontra lei sul piano molto pratico di qualcuno che è anziano e che guida?
Ma allora, dal lato internistico, salvo patologie acute che comunque si limitano comunque alla guida in automatico, è il cognitivo, lieve calo cognitivo, diciamo, dove permette alla persona comunque di vivere ancora in autonomia, ma siamo in quella zona grigia che nei mesi successivi potrebbe sfociare anche in una demenza più importante. Quindi lì è una situazione molto delicata che dobbiamo approfondire anche con gli specialisti per poter dire al conducente: guarda, puoi ancora guidare, ma a queste condizioni, magari rifacendo anticipatamente una valutazione di guida e coinvolgendo i medici curanti e gli specialisti che lo seguono. Quindi maggiormente la parte cognitiva.
Anche perché voi avete una grande responsabilità, insomma, con un sì o con un no, sì, puoi ancora continuare a guidare oppure no. Diciamo che la decisione implica comunque una serie di conseguenze, anche il no, perché spesso la patente per l'anziano è l'unica o tra le poche risorse che ha ancora e che è qualcosa di importante perché gli permette di muoversi, di spostarsi, di andare dai figli, dai parenti, cioè c'è comunque dentro e dietro al sì o al no la patente per un anziano veramente tanto, tantissimo.
Assolutamente sì, però dobbiamo pensare che noi facciamo gli interessi della persona ma anche della collettività. Quindi poi l'anziano che dice: io senza l'auto non posso più vivere, e vabbè, cercheremo di aiutarlo in altro modo se dovesse perdere questa licenza di condurre, che poi tante volte è per questione di comodità, sicuramente l'auto, ma anche di abitudini. L'anziano che percorre poche centinaia di chilometri all'anno, tante volte, come diceva la signora prima dell'intervento, lo faccio ragionare un attimino anche sui costi di avere un'automobile, quindi magari viaggiando con mezzi pubblici, imparando anche a viaggiare con i mezzi pubblici, andando con i taxi, eccetera, risparmia ancora. È chiaro che poi il disagio degli anziani, la solitudine degli anziani è un argomento molto più ampio e non è solo il fatto di essere privati dalla guida.
Certo, però è vero che la guida è qualcosa che permette all'anziano di sentirsi ancora, insomma, ben presente nella società e anche vivo, insomma, il fatto di potersi spostare, muovere, il fatto di poter andare. Quanto, dottor Consolascio, sono importanti i suggerimenti o la presenza anche dei familiari che possono anche consigliare e suggerire la persona anziana sì, no, è meglio che magari rinunci? Quanto collabora lei con i familiari?
Collaboro con i familiari, nel senso che a volte li interpello, a volte sono loro che segnalano delle difficoltà. Ci sono degli anziani che si limitano, nel senso che dico io adesso lascio volontariamente la licenza di condurre, ci sono dei familiari che sono preoccupati e ci sono anche dei familiari che quando diciamo guarda il tuo caro non può più guidare si oppongono con tutte le loro forze, ma proprio per una questione di principio e non guardando il bene del proprio caro e il bene della collettività, quindi abbiamo i due opposti.
Sì, torniamo allo studio nazionale svizzero, ne abbiamo appunto parlato anche prima, però vorrei entrare un po' più nel dettaglio, dottor Consolascio, perché si dice anziani al volante, i test vanno migliorati, si tratta un po' di armonizzare quelle che sono le norme che ogni cantone può stabilire indipendentemente da quello che fanno gli altri cantoni. E si dice anche oggi vi sono procedure molto diverse nei cantoni, i gradi di idoneità non sono ben definiti e i medici non devono seguire una formazione specifica. Allora, si tratta secondo lei di rendere la cosa un po' più omogenea, delle procedure un po' più uguali e simili in tutti i cantoni rispetto ad oggi?
Ma le procedure ben venga che siano standardizzate, però non potremo mai avere una valutazione univoca, anche perché 10 persone che valutano, magari anche per la stessa patologia, 10 risultati differenti, quindi è questione proprio di sensibilità, oltre che ovviamente alla formazione del medico, di capire se la persona è idonea, quindi possiamo fare tutti gli esami di questo mondo, ma alla fine non avere ancora una certezza. La standardizzazione di per sé c'è già, perché comunque il medico di livello 1 sa cosa deve valutare e cosa sono i principi per i quali l'utente può continuare a guidare. Poi dopo gli esami più approfonditi vengono fatti in quei casi veramente dubbi. Faccio un esempio: se adesso negli anni vedo 100 anziani, 90 sono idonei da guida all'incirca, 5 non saranno chiaramente idoneo e 5 rientrano nella zona grigia dove approfondiamo con perizie di livello 3 o livello 4. Dopo è chiaro che in un mondo perfetto potremmo sottoporre tutti gli anziani a scuola guida, potremmo sottoporre gli anziani a perizie molto complicate, approfondite, però chiaramente è questione di costi che comunque deve assumersi l'anziano.
Certo, i costi, e poi è vero che spesso anche il parere può essere soggettivo, può essere molto così personale. Però allora, la formazione da rendere obbligatoria, questo è un tema, a partire dai 75 anni, lo ricordo, tutti i conducenti devono sottoporsi a un esame medico per poter continuare a guidare ogni 2 anni, questo esame è effettuato principalmente dai medici di famiglia, i quali possono ottenere l'accreditamento senza seguire una formazione. Ecco, questo però è un problema, chiunque può essere accreditato ma non ha una formazione, dottor Consolascio.
Ai medici in questo caso si autocertificano sotto loro responsabilità, sono medici che lavorano in medicina generale, quindi che fanno tutto quello che devono fare sul territorio, compreso anche la medicina del traffico, quindi non sono medici del traffico che devono approfondire determinate particolarità. Quindi io lo ritengo sufficiente.
Anche senza una formazione specifica obbligatoria, lei dice comunque basta.
No, allora i medici possono decidere autonomamente come acquisire queste competenze di livello 1, quindi loro responsabilità per la legge attuale.
Però è vero che se ci fosse una formazione obbligatoria per tutti i medici svizzeri, la cosa sarebbe un po' più, ecco, univoca e ci sarebbe meno da discutere, nel senso che tutti dovrebbero fare una formazione con magari anche un test finale. Lo studio propone anche che questa formazione diventi obbligatoria, appunto, e questo lo si dice, l'ho appena detto, e che sia aperta anche ad altre professioni sanitarie come gli ergoterapisti e neuropsicologi, quindi non solamente più i medici come voi, i medici internisti, dottor Consolascio, ma anche ad altre professioni sanitarie, gli ergoterapisti e neuropsicologi. È una buona idea?
Sì, ma di fatto avviene già, se noi inviamo in perizia più approfondita questi pazienti, effettueranno anche dei test neuropsicologici somministrati da psicologi formati in questo, quindi settorializzati anche in questo, quindi di fatto succede già. Quindi formalizzare determinati test, sì, ma in casi relativamente rari, selezionati da noi e che comunque vanno a un perito di livello 3 o di livello 4 che ha una formazione approfondita di medicina del traffico.
Allora, 076 321 11 13 per i vostri messaggi o per le vostre telefonate, lo 0848 03 0808. Molti, moltissimi messaggi che stanno arrivando. Ognuno poi pone il suo problema o dice sono gli altri che non sono attenti, sono imprudenti, il problema è quello, il problema è quest'altro. E ovviamente qui si spazia in una giungla, per così dire, di opinioni, di pareri, di considerazioni e soprattutto anche di punti di vista. Poi ovviamente su un tema così come quello degli anziani automobilisti più o meno sicuri al volante, ognuno porta la sua esperienza sia di automobilista giovane sia di automobilista non più così giovane. Allora, Marco Doninelli, qualcuno scrive: per me 80 anni andrebbe tolto di default la patente è sostituita con un abbonamento generale gratuito o a prezzo agevolatissimo. Addirittura 80 anni basta patente per tutti, anche per le persone sanissime in piena salute?
No, direi di no.
Un po' estrema è questa posizione.
È un po' estrema, ecco. Adesso non sono un medico, non posso dire, però non è solo l'età che può incidere sulle capacità di guida, assolutamente, ecco. Quindi mettere queste restrizioni assolutamente non avrebbe senso.
E sul fatto, perché alcuni portano il tema dei problemi cognitivi degli anziani, lei ha sentito quanto ha detto il dottor Consolascio, è d'accordo sul fatto che poi alla fine dipende molto dal medico, dalla sua esperienza, dalla relazione che ha col paziente, si tratta insomma sì di fare delle leggi ma non troppo restrittive.
E questo sì, assolutamente è giusto fare dei controlli, fare tenere sotto osservazione questa situazione. Gli anziani andrebbero aiutati secondo me con dei corsi pratici sulla strada, perché anche le norme della circolazione sono cambiate, il traffico è cambiato e quindi probabilmente bisognerebbe rinfrescare un po' queste conoscenze, capire un po' la capacità delle persone di istricarsi in mezzo a questo traffico che a volte è veramente un po' caotico.
Ecco, si parla spesso e anche nei messaggi di formazione continua, corsi con maestri di guida, va bene tutto, ma lo Stato deve sostenere i costi perché gli anziani non se lo possono permettere. Allora, Doninelli, da una parte si dice più formazione continua, però dall'altra parte poi c'è un problema finanziario, che spesso per gli anziani è un problema reale.
Sì, qui chiaro che se lo Stato può permettersi di intervenire, ben venga. Adesso però sono poi anche costi in caso comunque di incidenti, in caso di problemi, quindi andrebbe un po' valutato i pro e i contro, ma è chiaro, il problema dei costi può esserci, ma non va sottovalutato anche comunque i costi che possono essere generati in caso di un incidente, magari anche senza un incidente grave, comunque ecco, riparare poi un'automobile costa anche quello, quindi mettiamo un po' sulla bilancia le due cose.
Sì, certo, beh, anche se poi riparare le automobili vuol dire andare nei garage, per voi Doninelli non è un male il fatto che poi i garage lavorano.
Non dobbiamo vivere su questi, però.
Sui danni causati dagli anziani o che causano a loro stessi, insomma, no, la loro auto, e ovviamente per voi c'è, ma è normale anche il fatto di avere un riscontro economico. Allora, sull'aspetto formazione continua, risentiamo i due maestri di guida, Nasser Davud, maestro di guida presso l'autoscuola 2000 Viganello. Allora, in concreto, che cosa dovrebbe essere questa formazione continua? O meglio, che cosa dovrebbe diventare?
Ma dei corsi che si fanno ripetutamente, nel senso, starà poi alla legge decidere ogni quanto, dove si vede che cosa è cambiato nel corso degli ultimi, diciamo, per esempio 5 anni. La sezione della circolazione a inizio anno manda, assieme alla fattura della tassa dell'imposta di circolazione, anche un fogliettino con su scritto cosa è cambiato. Andrebbe visto in pratica cosa c'è di nuovo, soprattutto con l'avvento adesso dei sistemi di assistenza al conducente, che sono sempre più variegati e intervengono sempre più spesso nella guida, come diceva lei all'inizio. E queste cose qui l'anziano non le impara dormendo.
No, però siamo sempre nel campo della formazione continua facoltativa. Se lei dovesse decidere, perché qualcuno può anche continuare a guidare per 70 anni, 80 anni senza aver mai fatto un corso di formazione, diciamo, di aggiornamento. Se lei dovesse decidere, cosa farebbe, cosa deciderebbe?
Su cosa insegnare?
No, no, proprio sulla formazione continua. Metterebbe dei corsi obbligatori? Ogni quanto? Quando? A quali costi? Per quanto tempo? Cioè, cerchiamo di essere precisi nell'eventualità che ci fossero dei corsi obbligatori per gli anziani di formazione.
Allora, da quello che io vedo facendo le guide con gli anziani, secondo me 2 ore di guida ogni 5 anni potrebbero essere un buon inizio.
2 ore di guida obbligatorie, ovviamente a spese dell'anziano.
Esatto.
Sì, 2 ore, quindi secondo lei potrebbe essere utile. A partire da che età?
Perché al se più diciamo... tardi verso i 70.
70 anni. E secondo il suo collega?
Al più tardi.
Quindi dai 70 anni facciamo questi corsi di 2 ore ogni 5 anni. Manuel Friedrich, collega di Davud, è d'accordo su questi corsi di 2 ore obbligatori di formazione?
Su quello sono completamente d'accordo. Quello che volevo dire io è che i dottori verificano l'idoneità alla guida e non fanno niente sulla competenza della guida. E per quello entrano i senior coach, i senior drive coach, proprio per quello, che si può verificare anche sulla strada, perché magari uno è idoneo alla guida fisicamente, ma dopo sulla strada si vede tutt'altro.
Certo, ha ragione, però è vero che torniamo sempre all'aspetto facoltativo, che sono facoltativi questi corsi di formazione. Se non c'è la volontà dell'anziano di farli, di andare a fare dei corsi di formazione, anche il signor drive coach non lavora più.
Certo, se non è obbligatorio ne vediamo abbastanza poco.
Ecco, quanti ne vedete? Ne vedete di anziani che vengono di loro spontanea volontà e vi dicono io ho bisogno di un corso, voglio fare un corso perché non mi sento sicuro? Quanti in un anno vengono da voi?
Ma direi una 30 forse per maestro.
30 anziani che fanno un corso di 2 ore?
Che fanno un'ora e mezza con noi con anche una valutazione. Parlandoli dopo insieme per far capire magari certe cose, e quello serve anche all'anziano a capire un po' a che punto è, vedendo in pratica.
Sì, ma le è già capitato, signor Friedrich, di dire a un anziano, dopo che è venuto lui volontariamente a fare un corso di formazione, di aggiornamento, guardi, è meglio che non guidi più, che ritorni la patente a Camorino perché non è molto sicuro ed è un pericolo per gli altri? Le è già capitato di doverlo dire o di dover consigliare a un anziano di rinunciare a tenere la patente?
Certo, è già successo, e poi infatti è una questione molto difficile, molto delicata. E se si vede per esempio quando qualcuno solo la patente, l'ufficio della circolazione gli manda dei buoni per facilitarle un po' l'entrata nel traffico pubblico, però sono completamente troppo pochi, cioè nel senso magari un mezz'anno il generale, l'abbonamento generale servirebbe veramente per entrare in un'altra maniera di pensare.
Sì, c'è anche chi scrive: i maestri di scuola guida a che età smettono di lavorare? Mi risulta che tra di loro ci sono anche diversi maestri anziani, è vero? Manuel Friedrich.
È verissimo.
E va bene?
Quello è molto soggettivo.
E va bene che ci siano anche maestri anziani che hanno voglia di lavorare ancora e sempre.
Ma se riescono, se sono bravi, va benissimo. Io, parlando di anziani di età, ho avuto una volta un signore di 97 anni che guidava ancora perfettamente.
Comunque ci ha detto che circa 30 persone all'anno, 30 anziani, vengono da voi, da ogni maestro di scuola guida, e vogliono fare un corso di aggiornamento. Dottor Consolace, è un numero secondo lei buono, confortante, rassicurante? Il fatto che 30 anziani di loro spontanea volontà vadano da un maestro di scuola guida?
Certo, non è ancora un numero buono, ma sicuramente è una buona cosa. Se sempre più anziani, come dicevo, diventano responsabili anche in questo senso, ben venga.
Ecco,
è chiaro che tutto ricade ricade sotto i loro costi, ecco. Però è questione proprio di buon senso e responsabilità, ben vengano.
Allora, c'è chi scrive: corso di 2 ore a partire dai 70 anni ogni 5 anni, abbiamo proposto oggi, stamattina, Mille Voci, non può funzionare. Dai 70 anni in poi, ogni anno, il calo cognitivo può essere importante. Attendere 5 anni è pericoloso. Dottor Consolascio, la proposta è di fare un corso obbligatorio ogni 5 anni a partire dai 70 anni, corso obbligatorio pratico.
Ma allora, tengo a precisare che non è l'età cronologica che ci dice uno può guidare o meno. È chiaro che se prendiamo 170enni e 190enni ci sarà più probabilità che i 190enni non possano guidare, però non c'entra nulla questo. Con più passano gli anni, ma questo è molto soggettivo, la dipendenza della persona, è una buona cosa poterli fare, e con più passa il tempo, con più la persona anche biologicamente tende a peggiorare. Però abbiamo anche dei 70enni, 75enni non particolarmente in forma, come io ho valutato, ancora perfettamente idonei alla guida. È chiaro che questi 90enni, non dirò ti rivedo fra 2 anni, magari ci rivediamo dopo 6 mesi.
O 6 mesi.
Io un anno, anche 6 mesi dopo i 90, perché comunque la fragilità della persona ultra ottantenne, ultra novantenne è sicuramente maggiore.
Sì. Marco Doninelli, secondo lei chi sono i più distratti sulla strada? Perché anche qui si sta scatenando un dibattito molto vivace. Chi dice no, sono gli anziani più distratti, quelli che potenzialmente costituiscono un pericolo, chi no, i giovani, perché sono loro che vanno più veloce, quindi sono tendenzialmente quelli che non rispettano i limiti di velocità, e poi il telefonino e il cellulare è in mano soprattutto ai giovani. Allora, come venirne fuori?
Adesso io non sono un esperto del traffico, però
no, ma secondo la sua personalissima opinione.
Sì, no, secondo la mia esperienza, ecco, secondo la mia opinione sono forse più i giovani, o anche le persone un po' di mezza età, un po' tutti gli autisti che chi guida a volte vediamo distratti. Secondo me negli anziani più che la distrazione, forse la difficoltà un po' a concentrarsi sul traffico, a seguire questo traffico veramente a volte molto convulso, molto molto, ecco, complicato, ma non direi distrazione, forse sono meno distratti dei giovani.
Allora, ci scrive anche Daniela, che dice che ha 81 anni e mi sento sicura adoperando l'auto per i miei bisogni e in orari favorevoli. Per la formazione non sono favorevole, i familiari dovrebbero loro informare e avvisare il medico se ritengono che il paziente, che il loro familiare anziano, diventa un pericolo. E poi scrive, questo capita spesso nei messaggi, voi, ma per tutte le professioni, voi maestri avete soltanto interesse a far cassa. È vero, Nasir Davud, che avete solamente interesse a far cassa e non a fare dell'utile e ottima e sana e salutare prevenzione?
Ma allora, far cassa non fa male, detto in facile. Ma non
è il vostro lavoro, e ci mancherebbe altro.
Esattamente. Io a fine mese o a inizio mese la cassa malati devo pagarla lo stesso, e la cassa malati è quella che paga anche il bambino che è stato investito da un anziano. Io ho fatto recentemente una perizia, una guida con una signora anziana che a inizio dell'ora di guida mi ha detto: ah, ma io non ho mai fatto un incidente in vita mia, non ho neanche mai preso una multa di posteggio. E poi, dopo circa 30 minuti di guida, ci siamo avvicinati a un passaggio pedonale e una madre ha dovuto prendere la figlia per i capelli e tirarla via dalla carreggiata perché noi stavamo per andarle contro.
Ai ai ai. E poi com'è finita la storia?
Io sono intervenuto sul freno del veicolo, la bambina è stata lanciata via dalla madre, per così dire, e questa signora si è finalmente resa conto che effettivamente non è lei che non ha mai fatto un incidente, sono gli altri che si sono sempre fatti da parte.
E adesso la signora è ancora in giro?
Ha deciso di rinunciare alla patente.
Quindi siamo un po' più sicuri tutti. Allora, c'è chi scrive: io conosco diversi anziani che si sono resi conto che non erano più in grado di guidare soltanto dopo un incidente. Capita anche questo, Marco Nasir Davud? Che dopo un incidente l'anziano dice no, meglio di no. Dottor Consolascio, mi conferma?
No, nel senso che dopo un incidente probabilmente può avere delle conseguenze tali che non riesce più a guidare, però la decisione di smettere di guidare dopo l'incidente non è frequente. Quello che diceva l'istruttore di guida è giusto. in modo quasi assurdo se dai 18 anni ai 75 anni guido malamente, ma non ho mai commesso degli incidenti, ma li ho rischiati, quindi potrei veramente fare degli incidenti, nessuno mi controlla. Quindi il fatto di 75 anni sì, ma potrebbe essere anche prima una valutazione sia dal lato medico che dal lato di prova di guida. Sì.
Ecco, ma soprattutto la prova di guida, perché quello che ha raccontato il maestro di guida è che la signora non ha mai fatto incidenti perché gli altri sono stati bravi a evitarli, gli incidenti che avrebbe potuto causare la signora al volante. Quindi la prova di guida credo che sia davvero qualcosa che dovrebbe essere messo così in conto dalle autorità politiche, e probabilmente anche questa formazione, questo corso di 2 ore ogni tot anni dovrebbe essere veramente reso obbligatorio. Tra le tematiche della rinuncia, scrive Carla, della rinuncia della patente spontanea o obbligata, va considerato che l'offerta dei mezzi pubblici è efficace se l'anziano abita in una zona coperta da tali servizi, quindi va bene. In alternativa si dovrebbe aggiungere anche qualche buono taxi, addirittura qualche buono taxi per uno Stato che ha sempre meno soldi. Qui la vedo dura. Dottor Consolascio, è vero che sempre di più però, leggo i messaggi, sono tantissimi, molte persone rinunciano alla patente, non tanto per motivi medici o motivi di salute, ma perché si trovano meglio, più comodi, più liberi con i trasporti pubblici. Lo riscontra anche lei, come medico internista di famiglia?
Sì, dopo chiaramente dipende da zona geografica dove si trova il paziente, se è in città è chiaro che anche se non l'ho mai fatto può imparare a utilizzare i mezzi pubblici, poi comunque c'è la nuova generazione di anziani che comunque già è già capace di utilizzare le tecnologie, e però per altri c'è ancora il fatto di dire io se non ho più l'automobile sono in una zona discosta e quindi faccio veramente fatica, poi magari non ho nemmeno i parenti che mi possono portare la spesa, quindi questo può essere un problema, però sì, sempre
di più, sempre di più optano per i trasporti pubblici, per i mezzi pubblici, sono essi treni, bus, tram, e chi più ne ha più ne metta. Il tema, Nasir Dawood, della conversione delle patenti, soprattutto per gli anziani, c'è chi dice ma chi controlla, chi fa questi esami o questi aggiornamenti per chi ha una patente e ha sempre abitato in un'altra nazione? Ci vuole delucidare sul tema?
Allora, per la conversione della patente, l'esame di conversione è gestito dallo Stato, dalla sezione della circolazione. È un normale esame di guida categoria B, come fanno anche i giovani che vogliono fare il percorso da zero. La grande differenza è che per alcuni stati esiste il processo semplificato, quindi possono fare la conversione facendo solo un esame pratico e non sostenendo un esame di teoria. Chiaramente se la persona che ha guidato in Svizzera già un anno va a sostenere l'esame pratico, ma non conosce le basi della teoria della circolazione in Svizzera, questo viene visto dagli esperti della circolazione.
Sì, Nasir Dawood, allora lei ha detto di mettere questo corso di aggiornamento obbligatorio, giusto? Di inserirlo nella legge ogni 5 anni a partire dai 70 anni, questa è la sua proposta.
Sì.
Mi conferma, c'è chi dice no, non basta il corso d'aggiornamento di formazione, ci vuole un esame vero e proprio. Con tanto di superamento di bocciatura.
Assolutamente. Il corso obbligatorio è un punto di partenza. Adesso, come avete detto all'inizio, in un mondo perfetto le cose andrebbero in un determinato modo. Il nostro mondo non è ancora perfetto, bisogna iniziare da qualche parte. Inizierei con la formazione obbligatoria, poi gli esami, e tutto questo è decisamente e ovviamente accompagnato dagli esami medici.
Sì. Poi qualcuno sostiene anche che potrebbe essere interessante che le compagnie assicurative partecipino a questi eventuali esami. Dawood, può essere interessante?
Allora, sugli esami appunto, per adesso non ci sono ancora.
No.
Alcune compagnie assicurative, soprattutto in Svizzera interna, che hanno delle collaborazioni con Senior Drive, pagano queste perizie, queste guide di controllo con i maestri di scuola guida formati.
E difatti effettivamente può essere un utile aiuto o sostegno anche finanziario che le compagnie assicurative possano in parte anche loro contribuire. Dottor Consolascio, c'è chi pone il tema dei sordi al volante. Sono tanti le persone che sono deboli d'udito? Tante?
Sì, ci sono le persone deboli di udito, ma con la nuova legge di assicura le persone categoria 1, quindi la maggior parte degli autisti, possono guidare anche se sordi. diversa la cosa, perché chiaramente per i professionisti che devono avere un minimo di acuità visiva. E uditiva, scusate.
Ecco, a proposito di udito e di vista, ha parlato anche di vista, il tema più problematico è la mancanza di udito o la mancanza di vista, una debolezza di vista?
No, no, di vista, perché l'udito comunque, come ho detto prima, uno può essere sordo e può guidare per la legge.
E però la vista anche, se metto gli occhiali vedo.
Chiaro, sì, quello, infatti quella viene votata, deve avere un minimo di requisiti o di vista normale o corretta. Sì.
Ecco, però va detto...
Diciamo che la maggior parte degli anziani si fanno già visitare gli oftalmologi, hanno già operato la cataratta, eccetera, quindi arrivano in buone condizioni. Alcuni no, e quindi li rimandiamo.
Va detto che nell'opinione pubblica spesso c'è un po' l'idea che l'esame che si fa, il test dal medico, a partire dai 75 anni, il test di idoneità, sia un esame della vista. No, non è un esame della vista, giusto?
Giustissimo. È vero, tante volte arrivano degli anziani che sono stati sottoposti anni prima alla vista e mi dicono sono qui per controllare la vista. Dopo gli si spiega che in realtà la vista è una delle tante cose che facciamo di controllo, ma non è solo la vista, c'è tutto il resto.
Quanto dura una visita?
Come dicevo prima, una visita di livello 2 di una persona, diciamo, tendenzialmente in forma, una mezz'oretta l'abbiamo fatta. Cosa diversa se la situazione si complica, ma in questo caso chiediamo una perizia di livello 3 che può durare un'ora almeno col paziente, studio degli incarti, valutazione per poter scrivere all'autorità competente, quindi 3-4 ore almeno ci mettiamo.
Ecco, al di là dei test medici, test molto concreti che fate ovviamente con le vostre macchine, insomma i vostri apparecchi, quanto conta poi il dialogo con il paziente? L'aspetto così proprio di chiacchierata di magari un quarto d'ora, 20 minuti per capire anche un po' com'è il paziente.
Allora, tanti pazienti, devo dire che sono già pazienti che seguo da anni, quindi di base li conosco già. Più difficile è il paziente che non conosco e quindi devo chiacchierare e devo rendermi conto se effettivamente il cognitivo è perfetto o meno. Tante volte non è facile, perché magari parlandoci assieme così funziona tutto bene, poi improvvisamente gli chiedi in che giorno siamo e non se lo ricorda. A questo punto si approfondisce. Nel momento con degli esami cognitivi o comunque lo si manda una perizia maggiore.
Io vi ringrazio, siamo in chiusura della nostra puntata di Mille Voci dedicata agli anziani automobilisti più o meno sicuri al volante. Sareste favorevole dei corsi di aggiornamento, di formazione oppure anche a nuovi esami teorici e pratici di guida per gli over 75? Ne abbiamo parlato oggi con il dottor Davide Consolascio, con Marco Doninelli, direttore dell'UPSA, l'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile Sezione Ticino, con Nasser Davud, maestro di guida presso l'Autoscuola 2000 a Viganello e Senior Drive Coach, con Manuel Friedrich, maestro di guida anche lui presso l'Autoscuola 2000 Viganello, e entrambi i nostri due maestri di guida hanno anche a che fare molto spesso con diversi anziani che, lo abbiamo detto, di loro spontanea volontà vanno a fare questi corsi di formazione per essere più sicuri, più responsabili, più formati e più informati sulle strade. Vi ringrazio, ci sentiamo fra 45 minuti a Controcorrente.
Rete